Seme di strega, per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate, per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco, per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura, e sarò accanto a te in questo viaggio. Bentornate streghe nel podcast. Dopo le ultime puntate sono sicura che anche se stai passando di qua e solo per curiosità volevi capire di che cosa parliamo, l'argomento ti starà incuriosendo, perché spero di essere riuscita a portare una versione diversa di quella che è la versione ufficiale rispetto alla figura della strega. Ti invito come sempre a farmi tutte le domande di cui hai bisogno per approfondire l'argomento, perché ci tengo veramente tanto che la figura della strega, le nostre antenate possano ritornare a riprendere il loro posto d'onore, il loro posto nei clan, il loro posto all'interno delle tribù come guaritrici, conoscitrici di erbe, guide, proprio come è emerso dal cerchio di studio che abbiamo fatto a novembre e che ti invito a recuperare sia in formato blog, quindi trovi l'articolo sul blog di Spirito della Natura, basta che vai su www.spiritodellanatura.it e schiacci su blog. Troverai tutti gli articoli e uno degli ultimi è proprio quello dedicato al cerchio di studio. Oppure puoi recuperare l'ultimo audio del podcast, proprio dove parliamo del cerchio di studio e dove ho fatto una specie di lettura di quello che è stato il nostro cerchio di studio per portarlo in formato audio. Questo perché il cerchio di studio è uno strumento importantissimo per il nostro percorso, per ritrovarci, per non sentirci soli e sole. È uno strumento che ci permette di imparare gli uni dalle altre in modo amorevole, con condivisione, ma anche con la voglia di condividere con gli altri, senza quella perenne sensazione di esporsi, di dare troppo, oppure di aver paura di essere giudicati. Il cerchio di studio ci aiuta proprio a superare anche questa paura, perché è uno spazio sicuro, ma in questo spazio sicuro possiamo fare pratica di quello che potrebbe essere poi il nostro parlare nel mondo. E questo te lo garantisco, hai un esempio che sono io, che sono riuscita a uscire dalle mie paure, a uscire dai miei condizionamenti proprio grazie alla pratica costante e all'osservazione di quelli che sono i miei valori e quindi portarli nel mondo senza più timore. È stato questo che mi ha permesso di uscire allo scoperto in un certo senso. In questa puntata vorrei introdurre un argomento un po' particolare che possa farci approfondire un altro pochino la figura della strega, proprio nel suo aspetto di non solo magia, non solo demonio, ma questo ormai penso che tu l'abbia già capito, piuttosto come una figura molto sfaccettata alla quale possiamo ricondurre varie attività, varie pratiche, e quindi appunto non solo la guaritrice, piuttosto che non solo la veggente. Adesso in questo podcast parleremo di questo e approfondiremo poi più avanti nelle varie puntate ogni aspetto della strega. La cosa più comune è probabilmente la consapevolezza che la strega in passato era principalmente una persona che conosceva le piante, quindi era capace di utilizzarle per la guarigione, ma abbiamo scoperto anche che la strega era una persona sapiente ed era una persona che utilizzava anche la visione, proprio perché queste doti non erano delle doti nascoste, non erano delle doti dalle quali ci si doveva nascondere. Fino all'anno 1000, come già detto nel precedente podcast, la strega era una figura molto ricercata all'interno anche di ambienti molto, molto ricchi, non solo tra la povera gente che aveva bisogno delle cure appunto di una guaritrice, ma i poteri di visione per esempio erano ricercati anche alle corti dei re. Non ci sono però molti accenni alla pratica del culto, questo perché spesso non c'era proprio, non c'erano cerimonie, non c'erano riti, non c'erano culti. In un certo senso possiamo vedere quindi la strega come una figura professionale a cavallo tra un erborista, un'ostetrica e un'operatrice olistica. Questa cosa mi fa molto molto ridere, perché quando scelsi di diventare operatrice olistica mi chiesi a che cosa mai sarebbe servito diventare operatrice olistica al mio percorso di strega. E poi qualche anno dopo ho fatto le mie valutazioni, le mie osservazioni e mi sono accorta che stavo facendo esattamente quello che facevano le streghe con le mie competenze, quindi magari non da erborista ma più da guida sotto certi punti di vista, anche se non mi piace definirmi tale. Diciamo che sono riuscita a capire che il mio dono per gli altri era quello di riuscire a guidarle, ad accompagnarle per un certo percorso e anche a rimettere a posto un po' di pezzi che creano confusione, ma c'ho ancora da scoprire molto sul mio ruolo per voi. Ma torniamo a noi. Tutte queste pratiche, quindi la visione, la conoscenza delle erbe, ma anche appunto l'ostetrica, quindi proprio l'atto di far nascere, tutte queste pratiche di cui abbiamo parlato adesso, quindi pratiche molto appunto professionali, non sono legate quindi a un culto, questo è chiaro, né in relazione a divinità specifiche né in relazione alla natura stessa. C'è da dire però che conoscendo i rimedi, per esempio appunto le piante, e abitando spesso a contatto con la natura, non vi erano molti segreti per le streghe rispetto appunto alle piante. Le piante venivano raccolte in determinati periodi e quindi era necessario conoscere un calendario, un ciclo della natura, quale pianta veniva prima e quale dopo, anche per poter poi conservarle per la creazione anche di rimedi, diciamo, quando le piante non erano disponibili fresche in natura. E questo probabilmente ha portato alcune di loro anche a seguire qualche pratica devozionale verso la natura, ma non necessariamente con un apparato rituale complesso e strutturato, quindi non parliamo proprio di una cerimonia strutturata come immaginiamo oggi, potrebbero essere state delle piccole cerimonie di devozione e quindi magari un'offerta di dono, come ad esempio un canto, un lascito, qualcosa che permetteva alla strega di percepire un ripristino dell'equilibrio nel momento in cui veniva presa una pianta, doveva essere lasciato qualcosa in cambio. Di questo ne parleremo proprio avanti quando tratteremo la figura della strega guaritrice, proprio nello specifico, forse ci vorranno più puntate del podcast. In altri casi invece la strega probabilmente praticava un culto legato alla natura, perché appunto era l'ambiente di riferimento, agli spiriti, agli antenati, in modo più assiduo e strutturato, quindi ritmico, rituale, anche attraverso delle congreghe. Questo avveniva spesso in segreto, proprio perché l'Inquisizione era molto feroce ed era attenta a reprimere ogni tentativo di venerare un dio diverso da quello cristiano, anche se poi sappiamo che ci fu un'Inquisizione laica che fu molto, molto crudele, nonostante quello che poi ci viene raccontato nei documentari. Insomma, gli aspetti inquisitori sono veramente tantissimi. Certo è che ci furono delle categorie popolari fondamentalmente, ma anche religiose, che furono prese di mira per essere debellate, perché portavano fuori degli aspetti che non potevano più esistere, non dovevano più esistere nella nuova cultura. Possiamo pensare ai catari, possiamo pensare appunto a quelli che furono considerati eretici in generale. Dentro questa categoria finirono poi le streghe, con un'accusa poi più specifica, che fu quella della stregoneria appunto. Poi molte eretiche streghe erano donne e dunque legate anche a un aspetto del femminile che in una cultura prevalentemente maschile doveva essere assolutamente debellato, perché poteva creare non pochi problemi al potere dell'uomo, e di questo anche ve ne ho parlato in un'altra puntata, ma ci ritorneremo sicuramente, tanto quando si parla di streghe si parla sempre di uomini impauriti fondamentalmente da alcune loro caratteristiche, da alcune loro conoscenze che impedivano all'uomo di essere intero, e abbiamo parlato appunto della loro capacità di rendere impotenti gli uomini attraverso l'uso di alcune erbe. Quindi pensate a quanto potevano essere fastidiose queste donne, che in effetti questo potrebbe essere considerato come una manipolazione della volontà altrui. Questi rimedi però venivano utilizzati spesso quando gli uomini erano violenti e quando la donna aveva necessità di proteggersi anche da eventuali nuove gravidanze, proprio per evitare di morire di parto, di far morire figli o di vivere negli stenti per dover sfamare un'ulteriore bocca. Per l'uomo i figli sono prole, sono proprietà, sono considerati anche una sicurezza per poter tramandare i propri beni, quindi danno un valore al proprio lavoro. Ecco perché era così importante e ecco perché i riti di fertilità o infertilità erano erano riti in mano alle streghe, alle donne, ma perché c'era una maggior lucidità nel gestire queste cose, anche a livello proprio demografico, quindi stabilire se era davvero importante fare altri figli che magari sarebbero morti di fame, o forse era meglio impedire che questo avvenisse. Questo è un aspetto un po' anche politico dell'essere strega, ma ci tenevo a buttarlo qui, perché è un luogo questo dove non vorrei tralasciare niente, insomma, che possa donare alla strega un'autorità in tutti i campi in cui operava. E infatti torniamo a noi, torniamo alle donne che erano legate al culto. Si può ipotizzare che potrebbero essere coloro che hanno portato avanti gli antichi misteri della grande dea e che quindi l'Inquisizione ha ridotto a seguaci di Satana, perché vedeva proprio una struttura di un culto, proprio come avevano le antiche sacerdotesse. Quindi avere la struttura di un culto che si opponeva in un certo senso a quello cristiano ha immediatamente fatto scattare l'idea che sarebbe stato interessante associare queste congreghe, questi culti, questi rituali a qualcosa di antidio, e dunque nasce un po' la figura anche di questo diavolo, che poi, insomma, che poi ne riparleremo rispetto alla sua origine. Ecco, mi piacerebbe affrontare anche questo tema, appunto, di un maschile, di un dio maschile, per riportare anche un certo tipo di energia nella parte maschile di questo percorso che tutti abbiamo e che andrebbe secondo me un pochino più approfondita. C'è una cosa che nei miei studi mi ha un po' sconvolta, ovvero l'idea che il sabba potrebbe essere proprio un'invenzione della Chiesa per screditare proprio le donne che si dice partecipassero. Sappiamo infatti che molte donne durante gli interrogatori ripetevano la struttura del sabba in maniera meccanica, quindi come se l'avessero sentita da altre persone, ma anche a distanza di molti luoghi, a distanza di città diverse, quindi non era facile sapere che cosa poteva aver detto un'altra donna accusata se si abitava in posti diversi. L'idea che questo sabba fosse stato descritto in modo così minuzioso e anche così simile in varie parti d'Italia, in questo caso parliamo d'Italia, ci potrebbe far pensare anche a una divulgazione di questa struttura sabbatica da parte di chi faceva le prediche in giro per il paese. Quindi furono forse proprio i monaci o i preti, coloro che appunto andavano in giro a portare la parola di Dio e a cercare le streghe, che potrebbero aver messo in giro l'idea di un sabba, alla quale poi molte si sono rifatte nelle confessioni per aver salva quantomeno la vita, insomma. Ovviamente non c'è da escludere che la descrizione del sabba sia effettivamente la descrizione di qualcosa che veniva percepito reale, quindi la strega, la persona che dichiarava di essere stata al sabba, pensava, sentiva di essere stata in questo luogo, in questa celebrazione, ma probabilmente era una visione dovuta all'uso di sostanze psicotrope, di cui il mondo antico non ha alcuna vergogna, questo è bene sottolinearlo. La strega, infatti, secondo Margaret Murray, potrebbe essere una discendente silenziosa e discreta degli sciamani per due motivi: quello di sapersi trasformare in animale e l'uso di sostanze psicoattive per la medicina tradizionale. Le pratiche delle streghe descritte nei processi potrebbero non essere fandonie, ma appunto esperienze percepite come reali e derivate dall'uso di sostanze psicotrope usate nei riti, sia precristiani sciamanici e poi sopravvissuti nell'età moderna. Tutte le conoscenze erboristiche, in effetti, potrebbero testimoniare anche questo. Secondo i miei studi e secondo il mio pizzicare libri di vario genere, ci sono molti aspetti che ho capito essere inesatti nel lavoro di Margaret Murray, ma la sua intuizione di vedere la continuazione di pratiche e credenze popolari di natura animistica dopo secoli di cristianesimo la trovo geniale, la trovo veramente perfetta, ed è quello che mi unisce tantissimo a questo percorso, perché fondamentalmente il mio percorso nasce per riappropriarmi di quel senso di sacro che esiste in ogni cosa, di ritornare su un sentiero animista, e in questo ho incontrato non solo sciamani ma anche tante streghe. Dunque l'uso delle droghe rende i racconti della stregoneria reali. Purtroppo però ancora oggi molti studiosi e anche praticanti non hanno proprio preso sul serio l'uso delle droghe, che invece renderebbero ai nostri occhi le pratiche delle streghe come logiche e chiare. Spesso sia il praticante che gli studiosi fanno proprio come gli inquisitori, ovvero rifiutano l'idea che ci possano essere delle visioni alla base delle pratiche delle streghe e riducono il tutto a fantasia. Tutto quello però che emerge dai racconti inquisitori non è frutto di pazzia, ma di uso rituale di droghe, e negarlo su una base di mancanza di conoscenze è abbastanza riduttivo. È sicuramente però più comodo ridurre tutto a una psicopatologia, che ha permesso all'Inquisizione di fare un ottimo lavoro nello sterminio di queste donne. Le streghe ancora oggi sono esseri terrificanti, e lo sappiamo. C'è stato un tempo però in cui queste donne erano considerate matrici divine, portatrici di un messaggio di equilibrio e amore verso tutto ciò che esisteva. Erano mediatrici di conflitti e portatrici di messaggi benefici, e dalla loro sensibilità verso la natura si sono sviluppate poi le pratiche di divinizzazione delle foreste e degli alberi, come ad esempio in Germania, dove chi staccava corteccia ad alberi vivi veniva punito. Abbiamo quindi anche dei segni recenti che alcune streghe seguissero un culto, proprio perché ne abbiamo ancora delle rimanenze, se non a livello cultuale, religioso, quantomeno a livello folcloristico. Abbiamo per esempio in Italia il culto di Diana, che era la personificazione della dea madre. In Nord Europa abbiamo la dea Brigitte, e più selvaticamente c'era il dio dei boschi, di cui riparleremo assolutamente, relegato poi al rango di diavolo e che andava chiaramente sconfitto. Questi sono tutti indizi che alcune streghe seguissero un culto. Ma non vorrei soffermarmi su tutti gli aspetti dei culti delle streghe, perché ci vorrebbe un podcast a parte, ma ci può bastare sapere che le streghe antiche, così come quelle moderne, potevano celebrare il sacro o praticare la magia senza che le due cose fossero necessariamente collegate. Possiamo quindi concludere la puntata dicendo che l'aspetto del celebrare il sacro, praticare magia o fare pratiche, proprio come una professione, non erano sempre allineate. E dunque c'era la strega, quindi colè che fu chiamata strega, che semplicemente era una guaritrice. Colè che fu chiamata strega, che era semplicemente una visionaria, che portava il suo dono della visione per aiutare nella vita di tutti i giorni o per aiutare a prevedere un evento. C'era colei che invece celebrava la natura, celebrava la dea, e quindi abbiamo la figura di una strega devota a un culto, devota a una figura che magari da Diana divenne poi la Madonna. Ci sono tantissimi indizi di tutte queste figure nei processi, e ti invito, se la cosa non ti fa troppo dolore, a leggerne qualcuno e a provare a capire che cosa dietro le confessioni di queste donne c'era davvero. Che cosa c'era? C'era un culto, oppure c'era solo la dichiarazione disperata di appartenere a un culto